it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Sono le 9.00, siete ascolti di radiazione.info, va ora in onda la rassegna stampa, rimanete all'ascolto. Contattarci usando il nostro profilo di Twitter, chioccio radiazione info, per scriverci, oppure tramite la nostra pagina di Facebook. Noi vi lasciamo con ancora qualche secondo di musica e poi partiamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Allora, eccoci qua in diretta, 9-3 minuti primi, un saluto da Frank.
E un saluto anche da Maria. E quindi partiamo subito con la lettura delle prime pagine, senza perdere tempo e cianciare oltre.
Di cosa vuoi cianciare?
Beh, si potrebbe cianciare di tante cose.
Tipo?
Beh, per esempio del tempo, per esempio di che cosa facciamo oggi, di qual è il nostro programma della giornata o di quello che abbiamo fatto ieri. O di quello che hai fatto tu ieri sera, per esempio, potremmo cianciare.
Io ho fatto un aperitivo ieri sera.
Ecco.
Non c'è molto da dire in realtà.
È durato 4-5 ore, ce n'è da dire.
Ma in realtà non così tanto.
Ah, niente allora. Però potresti parlarci del... Senza svelare troppo, potresti parlarci della nuova proposta che ci sarà durante la rabbia del sabato sera.
Beh, posso solo dire che ci sarà una nuova proposta e che riguarda proprio questa città, è il massimo che posso dire, prima della effettiva messa in onda.
Che sarà domani?
Ho dei vincoli contrattuali che mi impediscono di andare oltre.
Ma almeno che sarà domani puoi dirlo?
Posso dirlo, sarà domani.
Dai, allora, insomma, vi manca anche molto poco tempo per scoprire questa novità sui canali e frequenze virtuali di radiazione.info.
Lo vuoi leggere tu, il Fatto Quotidiano, Gioia?
Vai, ho visto che ce l'hai aperto.
Va bene, allora, in grande il Fatto Quotidiano titola Consip, pressioni del Renziano Bianchi per le casette del sisma. Il libro di Lillo, l'avvocato tuttofare sponsorizzava un consorzio di coppe rosse. E sotto, gioco delle coppie, Nicolo Orfini and Company, ecco Renzusconi e gli scudi umani. E in un modo che sembra dall'impaginazione anche allegato, Juventus, ascoltato in antimafia, Agnelli sull'Andrangheta, incontri a mia insaputa. Lui c'era, ma non sapeva di esserci. Stati Uniti, l'ex dell'FBI convince tutti, Mueller usato sicuro, è lui che indaga sul Russiagate. E sotto invece si parla dell'Inghilterra, la May a tutto welfare vuole rubare elettori al rosso Corbyn. E ancora, sempre sulla politica italiana, le regole del gioco, opposizioni e NCD già uniti sul rinvio, Verdinellum col 30% dei voti, governi col 55%, legge tortura, giudice del G8, così Bolzanetto senza colpevoli. E invece, agenzia delle entrate, scavalcato persino Padoan, fisco fuori la Orlandi, arriva il Leopolda Boy, dati personali, l'Europa multa Facebook, ma solo un po'. E ancora, matrimoni in prima vista, non li conosco, non ti conosco ma ti sposo, vabbè una cazzata, insomma. E poi in alto, vaccini, obbligatori a scuola, elite tra Lorenzin, sino a 10 anni, e la Fedeli, sino a 6 anni. Oggi al povero Gentiloni tocca decidere. E poi un editoriale di Marco Travaglio in prima pagina, come al solito, su una colonna di destra, da un titolo piuttosto evocativo, siete ridicoli. Ancora, rockstar addio, Cornell si uccide, ora il paradiso ama il grunge. E poi famiglia ricordi. Tabucchi, l'ultimo testamento, parla finché hai tempo. Vado avanti io?
No, se vuoi dai, ne leggo uno io. Allora andiamo a Repubblica, che invece a centro pagina titola Orlando, abusi nelle intercettazioni, bisogna approvare subito la legge. Intervista al ministro, quella telefonata non doveva uscire. Complotto contro Renzi? Mostri le prove.
Bello Renzi.
Bella Renz. Invece in alto l'immagine è dedicata all'anniversario dell'assassinio di Falcone, vita di Giovanni Falcone, l'uomo che sconfisse la cupola della mafia. Le storie al rallentatore, che cosa resta della sua lezione 25 anni dopo la strage di Capaci. E dal taglio dei capelli si vede chiaramente che la foto messa è appunto di 25 anni fa, il taglio dei capelli delle persone fotografate. Poi abbiamo qualche occhiello qua e là, uno che titola La separazione dei doveri, poi Tra il nuovo ulivo e i vecchi cespugli, simpatico. E ancora, Maroni no alla manifestazione di domani, giovane magrebino accoltella 3 agenti in stazione a Milano, escluso il terrorismo ma è allarme sicurezza. Che manifestazione c'è domani a Milano? Dopo lo vedremo. E ancora, ci spostiamo in America, altro sospetto su Trump, prese soldi da Putin. Io avevo sentito che pagava Putin.
No, che Putin l'ha pagato. Sembra che Putin gli abbia pagato la campagna elettorale.
E poi sempre su Trump, il tetto dei 4 minuti di Donald, il distratto. E in fondo, non buttate più via nulla, sono tornati i riparatori. Nasce Team Europeo Anticonsumismo. Pensate. Va bene. E poi c'è la pubblicità di un fumetto in edicola con insieme con Repubblica. Sai che fumetto è?
No.
Zagor, l'imbattibile guerriero.
Figo Zagor.
Lo conosci?
Certo.
Io no. Va bene.
Vado avanti io?
Vai avanti tu, dai.
Va bene, allora. Possiamo leggere. Tu cosa hai letto? Repubblica.
Repubblica.
Allora io posso leggere La Stampa.
La Stampa.
Vediamo cosa dice La Stampa di oggi. La Stampa. Oh no, mi è passato i quotidiani sportivi. Allora, La Stampa di oggi titola Migranti, l'Italia in pressing per bloccare i flussi dal sud. A Ventimiglia torna l'emergenza. I profughi, fateci andare in Francia. Domani vertice con i ministri di Libia, Chad e Niger. Minniti firma l'accordo con 80 sindaci del milanese. Poi il caso Draghi rilancia l'eurozona, crisi economica superata. Se lo dice lui sarà vero. Libri e lettori, il salone parte col sorriso. Torino, nella prima giornata della rassegna, boom di presenze. e sotto la Formula Rock per vincere la sfida. E ancora, Italia che cambia, c'è tutta una colonna sotto questo titolone, i posti di lavoro senza candidati sono 4 milioni. Sì. Le mamme fanno festa con il bonus. Pensate, questo è quello che titola la stampa oggi, quando ieri quei bolscevichi dell'Istat hanno dimostrato, cioè dimostrato, hanno pubblicato le statistiche del 2016, in cui si vede che a ennesima conferma che appena sono finiti gli incentivi i contratti a tutte le crescenti hanno subito un calo praticamente esponenziale. I licenziamenti per giusta causa sono aumentati a dismisura, il tasso di disoccupazione continua a crescere, ma la stampa su Italia che cambia titola che le mamme fanno festa con i bonus e che ci sono addirittura 4 milioni di posti di lavoro che non vengono dati perché non si presenta nessuno per prendersi. Insomma, una visione della stampa che stride un pochino con quello che ci dice l'Istituto Nazionale di Statistica. Chi avrà ragione? Non lo sappiamo. Però possiamo dirvi che Mattia Feltri oggi sul suo Buongiorno titola I pugni sul tavolo. Pronti?
Pronti via. E allora, visto che il manifesto non è aggiornato, il Corriere della Sera non ce l'abbiamo più da tempo, l'Unità neppure, andiamo a Sole 24 Ore. Non vedo altro. Bene. Se no, potremmo leggere, non so, un giornale per dire, o il Secolo XIX.
Visto che a te piace il Secolo XIX, potresti leggere il Secolo XIX.
Leggiamo il Secolo XIX. Allora, dunque, titola: torna l'allarme sui migranti alla frontiera. Ventimiglia assedio verso la Francia, Italia in pressing con i paesi africani. I 600 al confine non contano per i flussi. Poi abbiamo Russia Gate, una registrazione alimentata alla bufera, ma Trump parte al contrattacco sull'impeachment.
Impeachment.
In alto, tornatore, vorrei dirigere l'episodio pilota di un serial. Pensa a te. L'immagine invece è dedicata all'inaugurazione della rassegna di non so che cosa, di Slow Fish. A Genova una casa per Slow Fish. Tassa sui pescatori dilettanti, la protesta si allarga alla Liguria, che dà delle notizie interessanti. E poi San Fruttuoso svela la fonte segreta e le tombe dei Doria, abbazia salvata dal FAI. E ancora, vediamo auto sulla folla a New York, psicosi terrorismo, ma era un incidente, un morto e 23 feriti. E poi Consip, interviene il CSM, fuga di notizie gravissima. Legge elettorale, blitz anti-PD, nuovo rinvio. E ancora Bersani attacca Renzi, Woodcock nel mirino. E in fondo il Buongiorno di Mattia Feltri. Non leggo come si chiama.
Allora fa anche lì il Buongiorno.
Sì, però non è di Massimo Gramellini.
Ma Feltri è quello che lo fa sulla stampa, Gramellini non lo fa più.
Ma non so se c'è scritto Feltri, vedo Mattia, forse una F. Vabbè, comunque dal titolo I pugni sul tavolo.
Ma allora lo stesso.
Sì?
Sì, è quello che ho appena letto io sulla stampa.
Ah, allora...
No, non sapevo che se si passassero così i buongiorni, la stampa e il Secolo XIX. Comunque, leggiamo il manifesto.
Dove l'hai trovato?
Sull'internet. Che titola in grande? Precari Act. Facendo il gioco tra precariato e precari Act, come Jobs Act. Aumentano licenziamenti e contratti a termine.
Sì, astuto.
Aumentano i licenziamenti e i contratti a termine, cala il tempo indeterminato. I dati IMSS, sono dell'IMSS, non sono neanche dell'Istat, sul primo trimestre 2017 certificano il fallimento della riforma renziana del lavoro. Gli sgravi sono stati un regalo solo per le imprese. Che ne dica la stampa. Poi abbiamo una notizia su Trump, Russia Gate e non solo, su Trump indagine ufficiale. E poi legge elettorale, il PD deve frenare la corsa per i colleghi, servirà tempo. Poi riforme, il proporzionale per un campo largo a sinistra, a posto. 20 maggio, Milano in piazza per l'accoglienza dei migranti e poi ci sono anche, parla anche delle elezioni presidenziali in Iran, libertà civili contro radicalismo, voto non scontato. E poi per la solidarietà contro l'intolleranza, 20 miglia Milano, si parla quindi di immigrazione, lavoro, la fine degli sgravi seppellisce il Jobs Act.
E allora passiamo a... allora mi tocca leggere sulle 24 ore, a questo punto direi...
Se proprio non ce la fai, posso leggere io,
No, no, io lo leggo se lo trovo. Non lo trovo.
Non lo trovi?
Su altre categorie non c'è...
Non trovi il Sole 24 Ore?
Non trovo il Sole 24 Ore.
Stai dicendo che non trovi il quotidiano finanziario, economico, politico?
No.
Più amato dagli italiani?
No.
Ma stiamo scherziamo?
Guarda, se lo trovi tu, io non lo trovo.
Va bene, lo apro io, dai. Che qua ho capito che, come al solito, tocca fare tutto quanto...
Ah, ma perché tu sei andato su un altro sito?
Il Sole 24 Ore.
Adesso ho capito tutto.
Giustizia e tempi più lunghi. Mi ha cambiato giornale. Che palle. Allora.
Potresti leggere il Messaggero?
Giustizia, tempi più lunghi nei tribunali per l'impresa. Cresce il tasso di sentenze confermate in appello. Poi, manovra e adempimenti. Split IVA, sconto ai professionisti, liquidazioni, rinvio al 12 giugno. Poi lavoro, dopo voucher, allo studio contratti online semplificati, nuovi posti fissi in calo. Solo che secondo me loro questa notizia la scriveranno con toni un po' diversi da quelli come potrebbe scriverlo il manifesto una persona che ha un minimo di giudizio in generale. Panorama, legge elettorale, no di Bersani, il testo slitta, vaccini e scuola, scontro nel governo sull'età. E ancora, effetto Trump, l'Europa sbanda, Draghi... qualcosa nell'eurozona, Draghi, crisi nell'eurozona superata, ora rilanciare con nuovi obiettivi. Quindi alla faccia che sbanda l'Europa, l'Europa qua cresce, anche se ci sono degli istogrammi che farebbero pensare al contrario se solo sapessi interpretare questi istogrammi. Vi posso solo dire che a guardarli c'è proprio, sembra che siamo sull'orlo di un baratro. Guarda questo istogramma, adesso potrebbe voler dire che stiamo andando benissimo, però visto così,
mamma mia, io non ho mai visto un istogramma in giù. Comunque,
insomma, poi guarda questa funzione, cioè questa curva,
sì.
No?
Quella lì è proprio una caduta a capofitto di quella
rovinosa.
Esattamente.
Non lo so, magari invece va tutto bene. Però così a vederla colpo d'occhio non sembrerebbe. Va bene, vuoi leggere le prime pagine dell'ANSA?
Prime notizie dell'ANSA. Allora, come prima notizia, oggi da militari e agenti accoltellati, due ancora ricoverati, paura alla stazione di Milano. A ferirli ieri sera un italiano di origini nordafricane, escluso terrorismo. Maroni, annullare la marcia di sabato. Chissà cos'è questa marcia. Poi...
è quella per l'accoglienza dei migranti.
Ah, ok. Lanciata da... Seconda notizia, l'Iran al voto si decide il futuro del paese. Tu sai che il 65% della popolazione iraniana ha meno di 30 anni?
Sono giovani.
Minchia,
tutti
sono
gli altri, tutti gli altri l'hanno ammazzati l'Ayatollah quando è salito al potere.
Minchia. Vabbè, poi, audio shock, senatore GOP, Trump pagato da Putin. Imbarazzo McCarthy che minimizza, era uno scherzo. UP, frase pronunciata in un incontro privato nel giugno 2016, il presidente USA, la più grande caccia alle streghe di un politico nella nostra storia.
Io spero
che abbia fatto una telefonatina a Berlusconi per farsi insegnare un po', farsi dare qualche dritta sulle frasi giuste da dire al momento giusto. Poi, legge elettorale, PD forza sui tempi, poi si media, aula il 5 giugno. E Bersani attacca la proposta Dem. Ancora auto sulla folla, paura.
Ma in realtà, questa marcia dei migranti ha una pagina enorme solo di singoli e associazioni che hanno sottoscritto alla giornata. La pagina queste sono adesioni, Sei pronta?
Sono pronta. Mamma mia.
Aspetta, Questi sono i singoli.
Ah, perché sono nome e cognome.
Sì, e poi enti, gruppi e organizzazioni.
Mamma mia.
E poi basta.
Ma se ci fosse una persona per ogni nome che c'è scritto lì, già sarebbe una
vediamo se ci sei tu
partecipata.
Tu intanto leggi, io controllo se ci sei.
Non ci sono. Va bene, poi auto sulla folla, paura, Times Square, morta una donna, 22 feriti, la polizia esclude il terrorismo, arrestato il guidatore. E ancora Draghi, la crisi economica dell'Eurozona è alle spalle. Ma vero?
Ma vero?
Ma siamo usciti dalla crisi, Frank, lo sapevi?
Sì, è tutta, le prime pagine che leggo, c'è cioè, la notizia di Draghi che ha detto che la crisi è superata.
Perché sono appena usciti
non da... ascolti proprio quello che dico, eh.
Ma dipende. Sono usciti i dati Istat e questo lo sapevo, ma mi era sfuggito che Draghi...
Non c'entra niente i dati Istat, infatti... a parte che erano andati all'IMS.
No, anche i dati Istat.
Boh, qua parlava di dati dell'IMS.
Vabbè, ieri sera si parlava dei dati dell'Istat.
Ma forse tu hai capito male anche quella volta.
Ma, vabbè. Poi Crimea, la penisola che non c'è. Poco più di 3 anni fa la Crimea tornava russa attraverso un referendum che il mondo non ha mai riconosciuto. Viaggio in una terra sospesa fra sanzioni e voglia di normalità.
Adesso mi viene un dubbio, scusa un attimo.
Poi crollo ponte sulla A14.
Puoi rileggere il titolo?
Eh?
Puoi rileggermi il titolo?
Il titolo di Draghi, la crisi economica
della... No, no, quella della Crimea.
Crimea, la penisola che non c'è.
Cazzo, è vero, è una penisola. È attaccata qua. Pensavo fosse un'isola la Crimea, sinceramente. Invece è una penisola.
Poi crollo ponte sulla A14, indagati anche i dirigenti delle autostrade. E vabbè, dai, Movimento 5 Stelle denuncia i commissari di Alitalia all'ANAC innominabili. Basta, è qua. Direi che
possiamo
concludiamo. Sì, mettiamo un po' di musica e poi cominciamo con le notizie di carattere locale. Allora, ci siamo, torniamo in diretta, sono le 9:24, state ascoltando radioazione.info e ricordiamo, come al solito, potete contattarci su Twitter scrivendo @radioazioneinfo oppure anche mandarci un messaggio su Facebook o scrivere un post su Facebook. E allora cominciamo con le notizie di carattere locale, due cose molto flash perché in realtà sono di 2 giorni fa, quindi probabilmente se ne è già dato notizia ieri, però comunque volevo leggere appunto magari solo il titolo. Pedemontana veneta, Zaia cambia idea, nessuna addizionale IRPEF. Luca Zai ha precisato che non c'è alcuna marcia indietro da parte della Giunta Veneta, ma fin dal primo momento l'indicazione dell'addizionale era stata presentata come soluzione precauzionale. Allora qua io farei un appello a questo cattivo giornalismo che invece ci dà delle informazioni errate. Va bene, passiamo oltre. E invece questo articolo volevo leggerlo solamente per la poesia iniziale, secondo me merita. Allora, il titolo è 'Ndrangheta, una ragnatela fino al Veneto, e l'articolo inizia così: la distanza tra due luoghi puoi misurarla in chilometri o in densità di relazioni. Quanto dista il Veneto dalla Calabria? Leggendo le carte della recente ordinanza dell'inchiesta che a Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese, ha colpito la Cosca Arena, scopriamo che, in certi ambienti, le relazioni tra le due regioni sono circolari, ricorrenti, complesse e spesso reciprocamente soddisfacenti.
Non a caso il giornale di Verona si chiama
L'Arena.
Vedi?
Tra i diversi affari che troviamo descritti, alcuni portano in Veneto e ritornano. Poi c'è una descrizione appunto di vari personaggi, descrizione dei personaggi nel senso, immagino, di quello che è presente nelle carte dell'inchiesta. Bene. E poi la chiusa la chiusa è sempre di un personaggio, vabbè, però era di tre giorni fa sta notizia, quindi basta, però volevo solamente leggere la poesia dell'inizio di questo articolo. E sempre di due giorni fa invece, spese elettorali, sposato investe 187.000 euro per vincere, e il sottotitolo è: la campagna elettorale è un business di quasi mezzo milione.
Un business.
Bordin preventiva 81.000 euro, Giordani 70.000 e Bitonci 61.000. E sposato dal titolo 187.000.
Questa salvala, che me la tengo.
Te la tieni?
Sì.
Va bene, va bene.
Te la salvi?
Sì.
Salvatela.
Adesso me la salvo.
Non lo stai facendo.
Dove la salvo?
Con i segnalibri.
Sì, ma dove? C'ho 72 cartelle.
L'importante è che te la salvi, poi mi ricordo io dove la metti.
Va bene.
Salvata?
Sì.
Va bene. Allora, passiamo alla notizia.
Invece, campagna low cost per Arturo Lorenzoni. 9.600 euro.
Vabbè.
Così c'è scritto. E 4.600 per la sua lista, quindi in tutto 15.000 euro, insomma. Beh.
Posso?
Puoi.
Allora, notizia del mattino di oggi: si rompe un pacco con solventi, intossicati tre magazzinieri. Allarme chimico-batteriologico alle 3 di notte in un magazzino del Corriere GLS in via Austria. Sono fuoriusciti dei liquidi per vernici in partenza per una ditta di Udine. Indagine dell'ARPAV. Volevo un attimo zoomare la notizia, che è fotografata proprio dal cartaceo. Articolo di Carlo Bellotto: un pacco tra...
contro l'intossicazione dei media, ascolta Radiazione.
Ci sono stati dei problemi tecnici, ma torniamo in diretta con qualche minuto di silenzio, però spero che vi ricordiate dove ci eravamo lasciati, appunto ci eravamo lasciati col Mattino che scriveva che dopo la fuoriuscita del liquido al magazzino della GLS era stato applicato un rigido sistema di sicurezza, e io mi interrogavo su come, se ci fosse stato un rigido sistema di sicurezza, sarebbe potuto capitare che una sostanza che anche rilasciata in forma volatile nell'aria può causare problemi gravi a tre persone sia semplicemente impacchettata e data in mano a dei corrieri che non sapevano neanche cosa contenesse dentro. Sicuramente non avevano mascherine eventuali o tutta l'apparecchiatura tecnica che insomma si dovrebbe usare quando si lavora con in generale materiali chimici, sostanze chimiche, ma a maggior ragione quelli nocivi. Ovviamente tutto questo nel mondo della logistica non avviene, e vabbè, il mondo della logistica che poi tra poco diventerà il mondo del lavoro tutto, lo vediamo con le riforme che hanno fatto, lo vediamo anche da chi è l'attuale ministro del lavoro, e insomma questa è l'Italia che riparte dal punto di vista lavorativo, almeno questo è un esempio di cosa vuol dire lavorare in questo paese nel 2017. I dipendenti sono stati fatti uscire a respirare, sono stati visitati sul posto, ma hanno rifiutato di salire in ambulanza, e solo uno di loro, l'italiano, alle 8 ha preferito ricorrere alle cure del pronto soccorso. Non è grave, sta facendo delle analisi. Dalle 3, quando è scattato l'allarme, l'intervento dei vigili del fuoco si è chiuso alle 7. Nel capannone di via Austria si lavora praticamente ogni notte. Gli addetti stavano spostando dei pacchi in procinto di essere caricati su un camion che doveva partire per varie consegne a nord-est, ma per una disattenzione sono caduti alcuni pacchi durante la movimentazione di un grande numero di colli, operazione che aveva avveniva anche con l'ausilio di alcuni moletti per una disattenzione. Anche qua sarebbe interessante capire quante ore, da quante ore stavano lavorando e con che ritmi questi lavoratori prima di parlare di disattenzione. Non si pensava a nulla di grave, ma improvvisamente il cartone si è inzuppato e l'aria è diventata acre, irrespirabile. Sono stati individuati subito il mittente e il destinatario dei prodotti e sono scattate le analisi del liquido fuoriuscito. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell'ARP, che hanno controllato la qualità dell'aria all'interno della fabbrica. Verrà accertato se prodotti così pericolosi potevano essere spediti in quel modo, anche se pare non siano per ora emerse irregolarità. Quindi pensate, tutto questo probabilmente è anche norma di legge. Poi vabbè, c'è una notiziola qua in occhiello che già che c'è la leggo anche. Polizia, droga sequestrata in zona stazione. Pattuglia della polizia con l'ausilio delle volanti, reparto prevenzione criminale cinofili in via Tommaseo, la parte vicina alla stazione. Ah, ecco cosa è successo, la parte vicina alla stazione ferroviaria a Piazza De Gasperi. Gli agenti hanno fermato un nigeriano irregolare che aveva cercato di allontanarsi alla vista degli agenti. Si trattava di Hope, un tipo di 23 anni incensurato. È stato portato in questura e perquisito. Dentro alle mutande celava un calzino all'interno del quale c'era un pisellone di... no, c'erano 16 involucri di marijuana, totale 17 grammi, attenzione, la lotta alla droga, che grande passo avanti, 17 grammi di marijuana, guarda che ce l'hai spento mi sa.
Eh già.
Vuoi dire qualcosa?
Vabbè, 17 grammi in meno a Padova.
Cioè, mi hanno fatto veramente un articolo perché hanno fermato un tipo con 17 grammi di marijuana. Cioè, una pianta, ma anche di quelle che ti puoi fare crescere nell'armadio, ne fa tipo almeno il doppio. Quindi 17 grammi. Vabbè, infatti non la leggo più questa notizia, basta, mi sono stufato. Di fronte a tanta ignoranza, la chiudo.
Va bene, allora io chiuderei le notizie di carattere locale con...
Perché?
No, tu ne hai altre, scusami.
Certo, sono pieno.
Ah, allora... Vabbè, allora dico quella che dovevo dire, senza dire che chiuderei con notizie locali. Con il presidio avvenuto ieri di fronte alla sede dell'ATER, presidio organizzato dal Comitato di Lotta per la Casa, in occasione di un'asta. Infatti ieri appunto all'ATER c'era un'asta in cui si cercava di vendere 12 alloggi appunto del patrimonio pubblico tra Padova e provincia, con prezzi che andavano dai 25.000 a 110.000, e visto che appunto sembra essere l'unica risposta che il comune di Padova riesce a dare di fronte a quella che viene chiamata emergenza abitativa, cioè appunto vendere le case, allora il comitato ha deciso di non far passare sotto silenzio questa asta e appunto ieri si è recato davanti alla sede facendo un presidio diciamo molto rumoroso e anche per quanto insomma possibile festante, riuscendo anche a impedire l'ingresso a qualche impresario di turno, ma fondamentalmente principalmente insomma facendo vedere alla cittadinanza, almeno a quelli che passavano da lì, quello che stava avvenendo in quel momento dentro la sede dell'ATER.
Ma davanti a tutto questo, davanti a tutto quello che abbiamo letto, l'unica cosa che rimane da chiederci è Salvini cosa dice. Salvini dice che il modello Veneto funziona.
Me lo stavo proprio chiedendo, sai.
Lo trasferirei domani mattina, serve meccanismo maggioritario. Il modello Veneto presuppone una squadra e un meccanismo elettorale maggioritario e io il modello Veneto lo trasformerei a livello nazionale domani mattina, adesso che ha vinto le primarie. Sapevi che hanno fatto le primarie quelli della Lega?
Non lo sapevo prima, ma poi sì, quando le hanno fatte, sì, l'ho sentito che ha vinto.
È impossibile, afferma, su temi come tasse, lavoro e immigrazione, sono palesemente a sinistra e votano di conseguenza. Gli atti parlamentari parlano chiaro, sono su posizioni di veterosinistra. Ma di chi sta parlando? Sì, parlava di quelli del 5 Stelle, sono dei vetero sinistrorsi. Sui governatori, non come lui, di...
E noi che non ce ne eravamo accorti.
Sui governatori di Veneto, Zaia e Lombardia, Maroni, Salvini e Servacchè hanno caratteri diversi, ma sono orgogliosi che, orgoglioso che i dati li pongano ai primi tre posti tra i governatori più amati. Stimo e ringrazio entrambi. Sicuramente in Veneto c'è stato in più il coraggio di far fuori le mele marce, gli alfaniani e i mezzi renziani. Per questo dico che il modello Veneto è quello che serve al centrodestra e all'Italia. E poi vabbè, brevemente la notizia, diamola, del bus che ha preso fuoco ieri a Ponte San Nicolò, è uscito fuori strada, sono bruciati i bambini, se qualcuno di voi ce lo chiedeva, se lo chiedeva. Non sono bruciati, 20 ragazzini con le maestre stavano andando al Museo Egizio di Torino. Vediamo qua velocemente, un autobus con 20 bambini di quinta elementare di Ponte San Nicolò ha preso fuoco, ah no, verso mezzogiorno sull'autostrada 4 all'altezza di Marcallo con Casone nel Milanese. Gli alunni e le tre maestre che li accompagnavano sono tutti illesi. Solo Utis, di 37 anni, è stato accompagnato all'ospedale di Magenta per una lieve intossicazione, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. L'incidente è avvenuto attorno alle 12. La scolaresca era partita da Padova per raggiungere il Museo Egizio di Torino. Minchia, ha preso fuoco un autobus. Sarebbe interessante capire come è successo, però non lo spiega. E quindi, boh, giusto per dare quest'ultima notizia, poi possiamo passare anche al nazionale per quanto mi riguarda.
Va bene, allora giusto per dare quest'ultima notizia, lo dico anch'io. Padova, poliziotti in moto picchiati e offesi dagli Hells Angels. Vabbè, la notizia è abbastanza divertente, nel senso che c'è scritto proprio che gli sbirri a una certa qualche anno fa. Oh no, cosa è successo? Ok, mi stavo sentendo. Vabbè, e, siccome non volevano mischiarsi agli altri motociclisti, perché insomma di base criminali, hanno deciso di mettere su una loro crew di motociclisti tra sbirri, finanzieri, carabinieri, eccetera eccetera. E niente, la settimana scorsa si sono trovati al parcheggio del Geox per poi andare in Giuita, e lì hanno trovato un'imboscata degli
ma guarda che è pericoloso, ma non perché siano sbirri, proprio perché per sta roba mi spiegava un mio amico che è diventato un harleyista che tipo se ti fai un gruppetto tuo di motociclisti, cioè o te lo fai ma te lo dici te tra i tuoi amici e basta, cioè, ma anche sulla moto nessun logo, nessuna cosa, sei un giubbotto, infatti loro si sono fatti la maglietta che si tengono sotto il giubbotto così non la vede nessuno, cioè loro sanno che ce l'hanno ma lo sanno solo loro. Ma se ti metti qualcosa che visivamente ti identifichi in una banda di motociclisti e non sei affiliato con quelle grosse che sono gli Hells Angels o altre, cioè rischi veramente di prenderti, perché poi alla fine i posti dove girano gli harleyisti e questi sono più o meno sempre gli stessi. E mi diceva proprio, dice, parcheggi la moto magari fuori da un locale, non c'è niente sopra, non te la toccano, ma se c'è un simbolo e non sanno bene chi sei, cioè è facile che o ti distruggano la moto o vengano direttamente a pescarti dentro. Quindi è un mondo strano quello dei bikers.
E sai come si chiamava questo gruppo?
No.
Come si chiama? Non penso il suo band, no? Iron Legend, le MC.
Che cazzo è? Sembra un nome di una super band rap anni 80.
Insomma, gliele hanno proprio date di santa ragione.
Ma capita.
Il giornalista del Mattino chiude dicendo che questa era una vendetta, perché nel 2013 gli investigatori guidati dall'allora dirigente Marco Calì arrestarono tre capi del gruppo degli Hells Angels e sequestrarono la sede di via Bernina, perché comunque questi sono intrallazzati con storie di droga, armi, insomma.
Ma perché devono essere? Ma gli sbirri stanno sul cazzo a tutti, non c'è bisogno di ricondurli a un fatto singolo, figurati mai. Potevi riempire tutto il mattino di oggi con i motivi per cui sta gente poteva avercela con le forze dell'ordine.
E sai l'ultima cosa che volevo dire? I tre tag con cui taggano questo articolo, il giornalista meglio. Allora, uno, poliziotti. Due, Hells Angels.
Tre,
picchiati.
Picchiati. Hashtag picchiati. Va bene. Dai, avete un po' di musica e poi torniamo con le notizie da tutto il mondo. Thank you. torniamo allora in diretta alle 9:47 minuti primi. Cominciamo dalle notizie nazionali, cominciamo a parlare di lavoro e con un articolo preso da Il Manifesto. Spero. Cosa è successo all'articolo del Manifesto? È svampato. C'è qualcosa che non va? Oh? Allora, no, dovrei farcela. Lavoro. Successione Jobs Act. Aumentano licenziamenti e contratti a termine. INPS, con la fine degli incentivi alle imprese, boom del precariato. Crescono anche l'apprendistato e le attività in somministrazione. Nei primi tre mesi del 2017 calano del 7,4% le assunzioni a tutte le crescenti rispetto al 2016. Rispetto a due anni fa è un crollo. Camusso, della CGIL, per chi non lo sapesse, l'abolizione dell'articolo 18, una scelta sciagurata, ha sdoganato i comportamenti illegittimi e le ritorsioni contro i lavoratori. Dice una come che sembra che non c'entri niente in tutto questo. Io, guarda, il mio ho provato a farlo, ma purtroppo, vabbè. Cambiare tutto per non cambiare niente. Il motto del Gattopardo è perfetto per il Jobs Act di Bello Rance. L'osservatorio sul precariato dell'INPS ha dimostrato una volta di più che a marzo 2017 il mercato del lavoro era precario e lo resta ancora oggi. Con gli incentivi pubblici alle imprese, gli sgoccioli, le assunzioni a tempo indeterminato calano ancora e aumentano i licenziamenti disciplinari. Il mercato del lavoro non è solo stagnante, ma la poca occupazione esistente è il prodotto del boom dei contratti a termine, a cui un decreto Poletti ha cancellato la causale dell'apprendistato e persino dei contratti di somministrazione. Tutto tranne il contratto a tempo indeterminato, sbandierato da Palazzo Chigi quando era il momento di dare fiato alle trombe e si sparava ai cosiddetti gufi. Un'occhiata ai dati, diamo un'occhiata ai dati. Diffusi ieri e utile per capire cosa sta succedendo in questo infelice paese. Nel primo trimestre 2017 le nuove assunzioni a tempo indeterminato sono state 398.000, con un calo del 7,4% sul 2016. Questo dato va analizzato attentamente, perché non è composto da contratti di lavoro stabili, come di solito viene fatto credere. Da questa cifra vanno sottratte le trasformazioni da contratto a tempo determinato a tempo indeterminato, incluse le prosecuzioni a tempo indeterminato degli apprendistati. Sono 80.000, con una riduzione del 6,8% allo stesso periodo del 2016. Vanno poi esclusi 40.000 contratti di apprendistato e soprattutto 315.000 contratti precari, inclusi quelli stagionali. I contratti a tempo indeterminato veri e propri sono 22.000, signori, su un paese di 60 milioni di persone. L'INPS sottolinea che le cessazioni dei contratti sono state 381.000. Il saldo è di 17.537 unità, per di più in calo rispetto al primo trimestre del 2016, quando il saldo era di 41.000 unità e gli sgravi erano a pieno regime. Rispetto allo stesso periodo del 2015 c'è un abisso, il saldo era di oltre 214.000 unità. Questo andamento decrescente del mercato del lavoro attesta il fallimento del Jobs Act di Renzi, che aveva scommesso sull'aumento dei contratti a tempo indeterminato all'interno di una strategia, più annunciata che reale, di risubordinazione del lavoro precario senza diritti, come l'articolo 18 riconosciuto al lavoro dipendente assunto prima del 7 marzo 2015, giorno in cui è entrata in vigore la riforma. Così evidentemente non è stato, ma questa considerazione non basta per spiegare la ragione di fondi di un'impresa così costosa per le casse pubbliche. I 18 miliardi di euro destinati dal governo Renzi al finanziamento degli sgravi alle imprese per i neoassunti sono serviti a occultare il dato strutturale del mercato del lavoro italiano, il lavoro precario con il contratto a termine, l'iceberg che contiene sommerso del lavoro precario intermittente o grigio. A questo proposito, l'analisi della dinamica dei flussi è esplicita. Tra gennaio e marzo le assunzioni sono state complessivamente oltre 1.439.000, sono aumentate del 9,6% rispetto allo stesso periodo del 2016. Di questi, ricordiamo, 22.000 sono contratti a tempo indeterminato, tutto il resto sono contratti precari. Ma cosa di preciso è aumentato, si chiedono giustamente? Il lavoro precario, quello che Renzi e il PD hanno cercato inutilmente di nascondere mobilitando un'immensa quantità di denaro pubblico direttamente alle casse delle imprese. L'assistenzialismo di Stato al capitale non può oggi nascondere che il maggior contributo all'aumento dell'occupazione è stato dato dagli apprendisti, con un più 29,5%, ovvero da coloro che dopo il periodo di prova o di formazione professionale potrebbero essere non confermati sul posto di lavoro. Dopo di loro ci sono i tempi determinati, più 16,5%, mentre in calo i contratti fissi del 7,6%. I settori dove crescono i contratti sono quelli del commercio, turismo e ristorazione, lì dove la rotazione della forza lavoro a basso tasso di competenze e produttività è più alta. E finiamo l'articolo, tanto manca poco. Negli stessi settori l'INPS ha registrato un boom di un'altra forma di precariato che la lunga stagione renziana ha provveduto a strutturare sin dalle scuole superiori con il progetto Alternanza Scuola-Lavoro. Le assunzioni in apprendistato sono aumentate del 35% ed è significativa la crescita dei contratti di somministrazione, più 14%. Si tratta del vecchio lavoro interinale che passa dalle agenzie private che selezionano il personale alla bisogna. Tutte queste forme sono stabili, né a tempo indeterminato, diversamente... Non sono né stabili né a tempo indeterminato, diversamente da quanto annunciato. L'INPS conferma anche un'altra tendenza, ormai nota da mesi: crescono i licenziamenti per motivi disciplinari tra i dipendenti a tempo indeterminato nelle aziende oltre i 15 dipendenti. L'abolizione dell'articolo 18 voluta da Renzi è coincisa con un aumento in un anno del 14,4%, poi ti dai i numeri, vabbè. Rispetto al 2015 sono aumentati del 44% nei primi tre mesi di quest'anno. Le aziende hanno licenziato 143.000 persone, con un aumento del 2,8% rispetto al 2016. Un dato che conferma un altro aspetto della riforma, il cosiddetto contratto a tutele crescenti. E questo era l'articolo. Questa espressione, purissimo conio renziano, questa espressione è un paradosso in termini: l'unica cosa che cresce con il Jobs Act è la libertà di licenziare. Insomma, nulla di nuovo, però giusto anche che i dati sanciscano le cose così come stanno, visto che poi quando si tratta di entrare nel merito, chi l'ha promosso il Jobs Act si riempie la bocca di un sacco di puttanate. E visto che parliamo di lavoro, parliamo anche del lavoro nella pubblica amministrazione, con un articolo del Sole 24 Ore. Decreto pubblico impiego, oggi in Consiglio dei Ministri statali, arriva l'ok alla riforma, licenziamento per chi è bocciato per 3 anni di fila. Tan 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 tan. Saranno il codice disciplinare e le nuove regole dei concorsi a far debuttare sul piano operativo la riforma del pubblico impiego. Attesa oggi l'approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri, insieme al decreto che rivede per l'ennesima volta il sistema dei premi di produttività degli statali. Subito in vigore, passati 15 giorni canonici dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anche i parametri che allungano i tempi dei recuperi per il salario accessorio riconosciuto negli anni scorsi a chi lavora in regioni ed enti locali e poi giudicato illegittimo dalla Corte dei Conti dopo l'ispezione della Ragioneria Centrale. Alle amministrazioni che devono recuperare a carico dei fondi di questi anni i soldi di troppo erogati in passato saranno date 2 possibilità alternative per allungare i recuperi oltre il triennio contrattuale ordinario: spalmare le rate per un periodo sufficiente e evitare tagli superiori al 25% del fondo che finanzia le voci accessorie dello stipendio, oppure optare per il tempo supplementare fisso da 5 anni. Dal 1 settembre invece tornerà all'INPS il compito di giudicare le visite fiscali, con una nuova convenzione e un decreto che dovrebbe allineare gli orari di reperibilità del pubblico e del privato, mentre dal 1 gennaio tramonteranno le co-co-co continuative anche nella pubblica amministrazione e partirà il piano per la stabilizzazione dei precari. Il testo definitivo darà la chance del posto fisso a chi abbia lavorato almeno 3 anni negli ultimi 8 in qualsiasi ente e non solo in quello che bandisce il concorso, come previsto dal decreto approvato in prima lettura, e permetterà di raggiungere il requisito entro fine anno. Quello in programma oggi a Palazzo Chigi è il via libera definitivo a uno degli snodi cruciali della riforma Madia, chiamato tra l'altro a far ripartire i contratti dopo 8 anni di blocco. A differenza di quanto accaduto ad altri provvedimenti, non servirà un terzo passaggio in Parlamento, perché il testo definitivo accoglie i contenuti dell'intesa con gli enti territoriali e le condizioni poste da Camera e Senato. E questo è quanto per la notizia. E allora vediamo chi propone tutte queste cose, che poi hanno questi ottimi effetti, come leggiamo. Vediamo cosa fa nella vita, con sempre un altro articolo del Sole 24 Ore, che titola: più sei ricco, meno siedi in aula, la mappa di redditi e presenza in Parlamento. Da una parte i 20 parlamentari più assenteisti da inizio legislatura, dall'altra i super presenzialisti. I 10 deputati e i 10 senatori che da febbraio 2013 hanno partecipato a quasi tutte le 22.000 votazioni in aula. Cosa accade se si calcola il reddito complessivo cumulato da inizio legislatura da ciascuna delle due squadre e lo si mette a confronto? Non c'è partita. Il gruppo di chi snobba l'assemblea è molto più ricco di chi, invece, non si perde una sola seduta. Ecco i numeri della Camera. Finisce 3,6 milioni e al Senato 23,2 a 3,9 milioni. Poveri ma presenzialisti, ricchi e assenteisti. L'equazione esiste, anche se non sempre è vera. Lo è sicuramente per Antonio Angelucci, il deputato di Forza Italia, secondo i dati elaborati da Open Polis, detiene stabilmente la palma d'oro dell'assenteismo, il re delle case di cura e cliniche private romane. È risultato presente da appena 86 votazioni elettroniche su 22.054, signore, 86. Da inizio legislatura. La questione è che l'imprenditore della sanità ed editore di Libero, Il Tempo e Riformista, chiuso nel 2012, villa nel parco dell'Appia Antica e una passione per le Ferrari, risulta anche uno dei parlamentari che dichiara redditi più alti. Se si sommano i valori delle quattro dichiarazioni patrimoniali di questa legislatura, si arriva alla cifra di 15,2 milioni di euro. Dopo l'uscita dal Parlamento di Silvio Berlusconi per decadenza sancita dalla legge Severino, nessuno fa meglio di lui. La stessa combinazione, poco presenza e alto reddito, si trova anche nel caso di Gregorio Gitti, avvocato specializzato negli ambiti societari, finanziario e bancario della concorrenza. Genero di Giovanni Bazzoli, ha sposato la figlia Francesca, vesti cazzi, è entrato in Parlamento con Scelta Civica e è passato al Partito Democratico, è al decimo posto nella top ten degli invisibili in aula, non si è presentato 7 volte su 10, minchia, e il suo reddito accumulato dal 2013 al 2016 è stato di 7,4 milioni di euro. Sta gente bisogna proprio dargli una pensione quando finiscono la legislatura, perché uno se la sono meritata e due a quanto pare fanno la fame. Gitti è l'unico esponente democratico della lista dei super assenteisti, specialità in cui dominano i partiti di centrodestra. Rocco Crimi, Forza Italia, ex tesoriere azzurro e farmacologo, ha un tasso di assenteismo dell'80%, minchia, e redditi al 2013 per 1,8 milioni di euro, superato il tetto dei 2 milioni per Pasquale Maietta, commercialista 45enne di Latina. Il deputato e tesoriere di Fratelli d'Italia, finito nell'inchiesta Olimpia sulle presunte irregolarità della gestione della piscina comunale del centro pontino, risulta assente nel 72,3% delle votazioni. E vabbè, poi sì, c'è il versante opposto, ma secondo me la cosa più interessante era questa, vedere un po' i grandi assenteisti in Parlamento, che poi sta gente qua è la stessa gente che o vota o comunque fa in modo che passi col suo voto, col suo non voto, cose come il Jobs Act, cose come la riforma della pubblica amministrazione, e poi magari pigliano anche qualche milione di euro ogni anno. E non si presentano, anche la maggior parte se ne fregano anche del loro ruolo civile, diciamo civile e politico. Insomma, queste sono le persone che poi fanno sì che i dati IMSS, sono alcune delle persone che fanno sì che i dati IMSS siano quelli che siano. Poi magari Poletti invece è una persona che c'è sempre sul pezzo, però anche lui sicuramente è uno che non è molto vicino, quantomeno in termini di reddito, tra Poletti, la Boschi o gente così, molto vicino in termini di reddito alle persone di cui determina il futuro lavorativo e della vita in generale. Vuoi leggere una notizia tu?
Sì, restiamo sempre sull'argomento lavoro, ci spostiamo nella capitale. Roma vieta alla cassiera di andare in bagno per tutto il turno, sospeso il direttore. Il sottocosto riempie Media World, la file continua. Al punto vendita della periferia est di Roma si lavora senza sosta. Alla cassa, fianco a fianco con i colleghi, c'è anche Chiara, nome di fantasia. Beneficia della legge 104 e l'assunzione in quel negozio di elettrodomestici, la possibilità di dare finalmente una mano alla sua famiglia, le ha cambiato la vita. Una storia a lieto fine, si direbbe, se non fosse per un capo poco incline all'ascolto e al riconoscimento dei diritti fondamentali dei lavoratori. All'impiegata, nel bel mezzo della promozione, lo scorso venerdì è stata negata una pausa per andare in bagno. Una, due, tre richieste e altrettanti no, fino all'umiliazione. Davanti agli altri dipendenti la ragazza non ha retto più. E per cambiarsi ha dovuto attendere la fine del turno e l'aiuto di una donna delle pulizie che le ha comprato un paio di pantaloni nuovi. Così la favola di Chiara è diventata all'improvviso un incubo, un caso di mobbing su cui si è subito mossa la sezione turismo, commercio e servizi della UIL. Vabbè, si tratta di una nostra iscritta e quando ci è arrivata la segnalazione siamo intervenuti immediatamente. Abbiamo chiesto conto dell'accaduto e chi le ha impedito di recarsi a chi le ha impedito di recarsi alla toilette. Diciamo che la risposta del diretto interessato non è stata soddisfacente e così ci siamo rivolti ai responsabili dell'azienda per avere chiarimenti. Questa volta la risposta arriva. Se Repubblica, l'ufficio relazioni esterne della catena ha risposto spiegando che l'azienda agirà in modo adeguato rispetto a quanto emergerà dagli approfondimenti. Marroni è più diretto, che appunto è il segretario nazionale della UIL Turismo. Lunedì, così risulta, il responsabile del punto vendita è stato sospeso. Una vittoria. Davanti a queste storie non si può avere pietà alcuna, soprattutto per chi viola i diritti di chi dovrebbe averne più di tutti. L'episodio ha fatto il giro dell'azienda, prima sui social, poi su WhatsApp. I colleghi si sono stretti attorno alla vittima. MediaWorld, racconta Gigi Cardilli della CGL, l'anno scorso ha tagliato almeno 800 dipendenti. Siamo sotto organico, ma non posso credere che in un negozio non si potesse trovare un'altra persona per una sostituzione da 5 minuti. Il direttore invece ha fatto orecchie da mercante e non ha preso in considerazione la cosa. Così la cassiera ha subito un'umiliazione fisica e morale.
Vabbè. Sì, che poi probabilmente questo è un caso, non è così lontano dalla norma, se è finito sulle pagine dei giornali, se sono stati presi anche provvedimenti, è perché questa è arrivata al punto da pisciarsi addosso, ma chissà in quante altre situazioni succede. Abbiamo visto anche qua il Geox di Padova, esatto. L'Irlanda in festa, queste dinamiche ormai sono all'ordine del giorno.
Ma poi era successo anche qualche mese fa, adesso non mi ricordo assolutamente in che fabbrica. Però mi ricordo che ne avevamo letto proprio in questa rassegna. E restiamo sulla grande distribuzione, mondo convenienza. Il padrone cambia contratto e taglia di 300 euro al mese i salari. Notizia presa da Operai Contro. Caro Operai Contro, il padrone cambia il contratto e passa gli operai dalla categoria logistica e trasporti alla categoria multiservizi, con 300 euro in meno di salario al mese. Il padrone scatena la concorrenza tra le file operaie. Su 60 dipendenti, 40 hanno respinto il ricatto, rifiutandosi di firmare il nuovo contratto. Nessuno mette un freno alla caccia del massimo profitto dei padroni, che si realizza nella condizione di schiavitù del lavoro salariato. Operai per fare la guerra alla guerra dei padroni, dobbiamo organizzarci. E vabbè, poi viene allegato un articolo di Brescia Today, che però appunto riporta la stessa cosa. E quindi vediamo che comunque le leggi stanno sempre dalla parte dei padroni, se possono così dall'oggi al domani cambiare la categoria dei lavoratori in modo tale da poter fare un taglio sugli stipendi. E poi volevo leggere quest'altra notizia sempre sul mondo del lavoro, che in realtà è un racconto più che una notizia, quindi lo taglierò perché è abbastanza lungo. Sì, è un racconto che fa parte di una rubrica sulla precarietà lavorativa fatta, insomma, promossa dalle CLAP, Camere del Lavoro Autonomo e Precario. E riguarda...
Ma clic che su hai capito, no?
Sì, ho capito. E riguarda Ryanair. La prendo da Dynamo Press. Colloquio per Ryanair, racconto semiserio di una giornata di ordinaria precarietà. Allora, appunto, lo taglio, anche se insomma è interessante, quindi rimando a leggerlo integralmente.
Non è una notizia. Vabbè, leggilo.
Vabbè, io lo leggo. Velocemente, comunque, vabbè, parla di questo ragazzo che manda tutta una serie di curriculum e gli viene risposto sì, presentati, si presenta insieme a un'altra quarantina di ragazzi in un hotel di lusso, tutti vestiti a lucido, eccetera, eccetera, e poi ci chiamano e vanno nel seminterrato dell'albergo, eliminano un po' di candidati con un test d'inglese e poi entrano nel vivo. E c'è un video in cui presentano il lavoro, informazioni tecniche, procedure d'inizio, questioni retributive, possibilità di carriera, criteri di premialità, caratteristiche dell'azienda che offre il lavoro e dell'agenzia di recruitment che assume. E dalle immagini del video, degli interventi del selezionatore si capisce che ci sono soprattutto tre caratteristiche importanti per fare questo lavoro: essere disponibile alla relocation immediata, parlare inglese, essere flessibili e sorridenti. Vabbè, le immagini mostrano giovani di tutti i colori che sembrano felici e raccontano la loro esperienza con Ryan di fronte a un bastone per i selfie. più avanti che le orecchie dei candidati si aguzzano quando si inizia a entrare nel dettaglio del salario e dei tempi di lavoro. La retribuzione è organizzata secondo una serie di premi e possibili punizioni, un incrocio tra un videogioco e una raccolta punti del supermercato. Your performance is continually monitored and assessed. Monitorare e valutare. Punire solo come ultima ratio. Soprattutto premiare per far rispettare le regole, per aumentare la produttività, per migliorare le prestazioni. I like dei clienti danno diritto a delle ricompense monetarie, ma soprattutto relazionali. Ad esempio, la penna nel taschino è indice di un certo numero di apprezzamenti. Costituisce dunque l'indicatore di uno status particolare. Si viene pagati un po' in base all'orario, un po' a cottimo, nel senso, un fisso non esiste, sono retribuite solo le ore di volo. Si percepisce il 10% su ogni prodotto venduto. Il contratto è registrato in Irlanda o in UK. Il salario mensile dovrebbe oscillare tra i 900 e i 1.400 lordi. Poi viene fatto un cenno a un periodo annuale in cui non si lavora, vabbè. Poi il rapporto premi più punizioni è un complesso e configura per intero il sistema di retribuzione. Ovviamente se i diritti diventano premi e i doveri debiti, tutto cambia. Non si parla di tredicesima o quattordicesima, ma di bonus che si ricevono solo il primo anno. 300 euro il primo mese di lavoro, altrettanto il secondo, il doppio, il sesto. Vabbè, però chi se ne va deve restituire questi bonus. Poi la divisa viene pagata dai lavoratori, 30 euro al mese scalati direttamente dalla busta paga, e poi il famoso corso di formazione per diventare hostess, qualcosa di più di un parco giochi, principalmente un'enorme spesa. Alla fine il vero prezzo da pagare, 2.649 euro se li paghi tutti in un colpo, se no 3.200 se decidi di farteli scalare dallo stipendio, cioè 3.200 euro di corso di formazione. Vabbè, si aprono le domande, vabbè, uno chiede: ci avete parlato di un massimo di ore volo a settimana, ma mai delle ore totali di lavoro, quante sono? Voi siete pagati in base alle block hours, cioè le ore calcolate dalla chiusura delle porte prima del decollo all'apertura dopo l'atterraggio. I tempi di preparazione dell'aereo prima e dopo il volo possono variare. Varieranno pure, ma di sicuro non vengono pagati. E poi, e qua chiudo, un altro alza la mano e chiede: scusi la domanda, ma ho bisogno di fare dei conti. Diciamo che uno stipendio per una destinazione non troppo cara è di 1000 euro. Ve ne devo restituire 330 al mese tra corso e divisa, ne rimangono 6,70. Dovrò prendere una stanza in affitto, diciamo almeno 300 euro, ne rimangono 3,70. In più avrò bisogno di pagare un abbonamento ai mezzi per raggiungere l'aeroporto e coprire almeno le spese della casa, anche nella pausa annuale in cui non si lavora. Diciamo che se va bene rimangono 300 euro e non ho scalato le tasse perché non so come si calcolano in Irlanda o in Regno Unito. Secondo lei con questi soldi si può vivere? Sbam. E vabbè, poi l'articolo finisce, continua un altro pochettino, però diciamo che da questo conto così veloce viene fuori forse perché Ryanair è una compagnia così low cost.
Metto un po' di musica?
Dai, vai con la musica.
torniamo allora in diretta per questo ultimo quarto d'ora di rassegna stampa, visto che abbiamo letto un articolo su Ryanair. Rimaniamo in tema di compagnie aeree, parliamo di Alitalia con un articolo del Sole 24 Ore. Alitalia e il miliardo delle banche già in fumo. Quel biglietto per salire sulla tolda di comando di Alitalia è costato caro, molto caro. Un viaggio di sola andata per le banche, divenute loro malgrado i principali azionisti dell'agonizzante compagnia di bandiera. I due big bancari del paese, Intesa e Unicredit, che in CAI erano arrivate a detenere 2/3 del capitale, pagano il grosso del conto, cui si aggiungono più defilate la Popolare di Sondrio e l'onnipresente MPS. Solo dalla conversione di parte dei loro prestiti in azioni, avvenuta con la ristrutturazione del debito di fine 2014, arriva la botta più consistente. Le quattro banche infatti hanno rilevato azioni per un valore di 437 milioni di euro sui 478 milioni totali. Unicredit ha sottoscritto, vabbè, c'è tutta la lista di quanto. Ora quelle azioni, con l'insolvenza e la messa in amministrazione straordinaria, valgono zero, valgono il prezzo di carta su cui è scritto l'importo. Soldi bruciati in poco più di 2 anni, ma la perdita che deriva dall'essere divenuti i soci forti del vettore non è l'unica. In conto vanno e andranno messi crediti tuttora esistenti e che con l'amministrazione straordinaria diventano di difficilissimo recupero. L'Alitalia, che è sommersa oggi di debiti complessivi per 3 miliardi, aveva a fine 2015 un indebitamento solo finanziario per oltre 1,2 miliardi. Di questi circa la metà sono obbligazioni. Una da 375 milioni sottoscritta per 300 milioni dalle sole generali, l'altra di 116 milioni emerse entrambe nel 2015. Ovvio che anche i due maxi bond saranno di difficile se non impossibile recupero. Per il resto oltre 600 milioni erano a fine 2015 costituiti da debiti bancari. Al gruppetto delle quattro banche italiane esposte strutturalmente con Alitalia si sono aggiunti due istituti esteri, la DVB Bank e Investec, che hanno aperto linee di credito a fine 2015 per 121 milioni. Le indiscrezioni dicono che l'indebitamento finanziario potrebbe essere salito da 1,2 a 1,6 miliardi nel corso del 2016. Le indiscrezioni, stiamo parlando di un'azienda che è parzialmente di Stato. Saranno i commissari a dettagliare l'ammontare preciso delle esposizioni bancarie. Un fatto però è già assodato: quel monte di debiti che grava sulla compagnia insolvente rimarrà congelato nel passivo per lungo tempo, e il rischio più che concreto è che qualsiasi rotta prenderà l'Italia commissariata, le banche dovranno dire un quasi addio a quei denari. Non solo al mezzo miliardo di prestiti in capo alle banche italiane, vanno aggiunti altri 200 milioni di crediti rimasti in pancia a CAI. Tra la conversione amara da parte dei crediti di capitale di fine 2014, oggi di fatto azzerato, e la massa creditizia rimasta in capo all'Italia, il conto per Unicredit, Intese Popolare di Sondrio e MPS, supera ampiamente il miliardo. Del resto, solo Unicredit, come dichiarato da Mustier, ha perso sul vettore disastrato 500 milioni. Prestiti sofferenti che sono stati in parte già svalutati a bilancio. Certo che con i capitani coraggiosi che si sono volatilizzati prima possibile dal carrozzone volante, il conto da pagare è finito alle banche, che si sono sostituite di fatto agli imprenditori chiamati a raccolta da Berlusconi nel 2008. Il cerino da 1 miliardo di perdite è rimasto in mano al sistema bancario, storia ai noi già vista molte volte nelle crisi aziendali del bel paese. E insomma, anche in questo caso l'Italia è stata spolpata, lasciando poi debiti a Stato e banche che hanno finanziato per decenni la compagnia, e questi finanziamenti sono andati nelle tasche proprio di singoli. E adesso poi non è che mi trovo d'accordo con questa lettura di Fabio Pavesi, che insomma, come la mette giù lui, bisognerebbe piangere il morto per le banche, che sinceramente me ne frega fin lì. Però il discorso è che, come abbiamo visto altre volte, quando poi queste banche i soldi li perdono, questi soldi fondamentalmente li recuperano dai loro piccoli azionisti finché non deve, finché non c'è il rischio, quando i debiti sono un po' grossi, che lo stesso Stato che ha dato magari i finanziamenti all'Italia, che si sono giocciati gli imprenditori, quindi adesso questi hanno lasciato il chiodo alle banche, rifinanzierà queste banche, quindi fondamentalmente queste banche faranno le merde sui piccoli azionisti in modo da spingere lo Stato a ricapitalizzarli, quindi fondamentalmente i debiti di Alitalia noi tutti li pagheremo due volte e tre volte invece chi è azionista di una di queste banche. Quindi una bella storia di una compagnia di bandiera che vola su cieli molto alti, gli stessi in cui potrebbe volare Donald Trump. Infatti parliamo del Russiagate con il manifesto di oggi, che titola Trump a Russiagate, indaga l'ex direttore FBI Mueller. Fate l'amore con il sapore. Stati Uniti, la nomina ufficiale alza lo scontro. Noto per la sua intransigenza, fa contenti i democratici. Ieri paura a Times Square, ma non era attentato, quindi mettiamo tutto nel carrozzone, da uno che va fuori strada con la macchina a Trump che viene pagato da Putin. Continuano e sembrano potenzialmente infiniti i guai per Donald Trump. Il Dipartimento di Giustizia ha nominato Robert Mueller, ex direttore dell'FBI, per indagare sul Russiagate. Questa nomina aumenta le pressioni sul presidente. Mueller è stato il capo dei federali sotto Bush Jr. e sotto Obama. Ha fama di essere di intransigenza ferrea e super partes, uno che non si fa intimorire dal potere né cede a pressioni politiche, e forse per questo i consiglieri più vicini al presidente gli hanno suggerito di assumere un avvocato esperto per aiutarlo ad affrontare tutte le investigazioni in cui è coinvolto, come si legge sul New York Times. E beh, quindi questo qua fondamentalmente è un super Robocop, che non è che lo fa perché è un corrotto, ci crede proprio nel liberismo democratico statunitense, quindi un personaggio anche interessante deve essere tale Mueller. L'arrivo di un'investigazione indipendente, perché non la chiamano indagine, un'investigazione è proprio un pugno nelle palle da leggere, indipendente, è stata accolto molto bene dai democratici ed anche da qualche repubblicano. Ci sono ora tre indagati principali sull'interferenza russa nelle elezioni presidenziali del 2016 e di possibili legami con la campagna del presidente Trump, e l'indipendenza delle indagini del Senato e della Camera è da un po' che viene messa in discussione, in gran parte perché il partito del presidente controlla entrambe le Camere del Congresso. Boom. Allo stesso tempo la direzione del Dipartimento di Giustizia, che è a capo dell'indagine FBI, è stata a sua volta sottoposta alterata, ecco, da pressioni politiche. Ora, avere un investigatore indipendente pare l'unica soluzione logica per uscire da un ginepraio di conflitti di interessi inestricabili. Sempre il New York Times ha aperto un ulteriore filone di indagini riguardante l'ex capo della sicurezza nazionale. Il quotidiano ha rivelato che prima della sua nomina era stato lo stesso Flynn a informare Trump di essere indagato per il suo lavoro di lobbismo con la Turchia. Tuttavia, ciò non aveva impedito la sua nomina a capo della sicurezza nazionale da parte del presidente, con relativo accesso a tutte le informazioni riservate. Sui rapporti di Flynn con i russi, uno dei principali nemici di Trump, oltre la stampa, è l'ex capo dell'FBI Comey, l'uomo che ha compromesso la campagna elettorale di Hillary Clinton, che, da quando è stato licenziato, ha direttamente ed indirettamente dato vita a una serie di dichiarazioni dirette e fughe di notizie che riguardano Trump. È proprio Comey ad essere stato inviato formalmente a testimoniare dal comitato di intelligence del Senato in una seduta pubblica e in una a porte chiuse. Il comitato ha anche sollecitato Andrew McCabe, il facente funzione del direttore dell'FBI, a consegnare tutti i documenti preparati da Comey sulle sue comunicazioni con i funzionari della Casa Bianca e del Dipartimento della Giustizia per quanto riguarda l'indagine della Russia, incluso il cosiddetto Memo Comey. Memo Comey, ci piace. I memo originali sono in realtà appunti, ma se presi da un agente dell'FBI e CIA hanno valore di registrazione e sono quindi importantissimi, non una semplice parola mia contro tua. Oltre al New York Times, anche il Washington Post continua la lunga lista di rivelazioni in macigno su Trump, stavolta in forma di registrazioni audio. Due persone sono sul libro paga di Putin, Donald Trump e Dana Rohrabacher. Come si legge questo nome, secondo te?
Rohrabacher.
Rohrabacher. Ad affermarlo è Kevin McCartney. altro papavero del Partito Repubblicano, deputato californiano. La sua dichiarazione, che cita anche Rora Bucker, uno dei più strenui ammiratori del leader russo in America, è stata estrapolata dalla registrazione di un colloquio del giugno 2016 in piena campagna elettorale per la Casa Bianca, ed ora ovviamente bollata da McCartney come scherzosa.
Ma cosa vuol dire un altro papavero?
Un alto papavero.
Cos'è un papavero?
Una persona
di spicco,
è una della dirigenza, insomma. Okay. È uno dei, un quadro.
Okay.
Però un po' più riguardante a quelle situazioni elitarie, diciamo, un papavero, uno può essere anche un quadro di un sindacato di base, però non sarà un papavero di un sindacato di base. Invece sei un quadro del Partito Repubblicano degli Stati Uniti d'America, puoi anche essere ritenuto un papavero. Vabbè, quindi McCartney dice che scherzava, non è vero che Robecker e Trump fossero sul libro paga di Putin. Alla conversazione sarebbe stato presente anche lo speaker della Camera, Paul Ryan, che avrebbe interrotto il collega sollecitando i presenti a non fare parola dell'esternazione, quindi uno furbo su quattro c'era. E non finisce qui, da indiscrezione della Reuters, nuovamente Flynn e altri consulenti della campagna elettorale di Trump avrebbero avuto ben 18 contatti con personaggi di alto profilo russi e direttamente legati al Cremlino, tramite telefonate, email, tutto nei mesi immediatamente precedenti il voto. Questi contatti risulterebbero dei documenti attualmente in mano all'FBI e al Congresso. In questa bufera di rivelazioni la notizia, beh, poi c'è la macchina di Square che non ce ne frega un cazzo. Finito.
Va bene, allora aggiornamento Notav, assoluzioni e rinvia giudizio per i Notav, una notizia pubblicata ieri pomeriggio, si è tenuta oggi, quindi ieri, l'udienza preliminare nei confronti...
Cosa vuol dire oggi, quindi ieri?
Perché la notizia è di ieri, quindi quando dicono oggi, però è ieri.
Ah, in quel senso lì.
L'udienza preliminare nei confronti di 9 Notav accusati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, violenza privata aggravata, rifiuto di fornire le proprie generalità e oltraggio. I fatti sono quelli della notte 17 settembre 2015, quando i carabinieri di Susa avevano fermato nei pressi della stazione di Bussoleno e al rientro da una cena in Clarea Emilio. Intorno a lui si erano radunate una cinquantina di persone ed il clima si era scaldato quando i carabinieri avevano redarguito in Ottava affermando che quando c'era lui e che ci danno meno problemi i rom di voi. Si era trattato dunque di un diverbio nel quale i carabinieri avevano palesato le loro simpatie per fascismo e razzismo e in Ottava avevano manifestato tutto il loro antifascismo. Ma il buon Padalino per tali fatti era riuscito a chiedere la misura cautelare in carcere per alcuni e quella degli arresti domiciliari per altri. Il GIP aveva applicato 4 arresti domiciliari e 4 obblighi di firma quotidiana. Poi il Tribunale del Riesame annulla buona parte delle misure cautelari, contestando addirittura che vi fossero gravi indizi di colpevolezza. C'è da ricordare che il 15 marzo 2016 in Ottava si erano visti piombare in casa i carabinieri di Susa con un'azione ridicola, con l'impiego di numerosi uomini armati e militarizzando zone intorno alle abitazioni. Oggi il GUP, oggi sempre ieri, ha assolto per non aver commesso il fatto Paolo, Luca, Fulvio e Guido, che hanno scelto di definire il procedimento con rito abbreviato, mentre ha rinviato a giudizio Giorgio, Giulia, Andrea, Stefano e Biagio per il processo che inizierà l'11 luglio. Va bene. E, direi che possiamo dare gli appuntamenti o tu hai un'altra notizia?
No, vai pure.
Allora, gli appuntamenti di questa settimana cominciamo con domani alle ore 12:30-13. Ci sarà il ormai consueto appuntamento pranzifero bisettimanale all'occupazione di via Facciolati 96. Sabato 20 maggio l'occupazione abitativa di via Facciolati 96, ci sarà un pranzo popolare aperto agli abitanti del quartiere e a chiunque voglia conoscere e sostenere il percorso del Comitato di Lotta per la Casa di Padova. Dalle ore 13 le cuoche e i cuochi dell'occupazione insieme alla Brigata Cucina vi spizzeranno con piatti delicatissimi. E poi, e questo quindi per pranzo, subito dopo pranzo, senza fare il meritato, magari anche sonnellino pomeridiano, ma questo sabato non vi è concesso, ci si trasferisce dall'altra parte della città, in preciso esattamente qua, in quartiere Chinatown, in cui ci sarà il torneo di calcio popolare a 5, organizzato dall'associazione Quadrato Meticcio, e appunto per sostenere, diciamo, le spese dell'anno passato, appunto del fondamentalmente dell'iscrizione al, al campionato di calcio e per pagare il campo dove i più o meno ragazzi si sono allenati. Il programma sarà, vabbè, alle 3, alle 1, ritrovo e presentazione di squadre, ma voi che sarete a mangiare all'occupazione di Faccioletti 96 non ci siete, anche perché se non giocate non ve ne frega niente di fare la presentazione di squadre. Poi verso le 2 si iniziano le partite, alle 7 ci sono le semifinali, 7 e mezza finali, e poi invece in piazza, questo verrà sul campo, in piazza ci sarà la griglia in funzione dalle 6 in avanti sempre, poi un DJ set e dalle 9 il Los Fastidios in concerto. E oltre al calcio ci sarà anche la box sponsorizzata, anzi fatta dalla box popolare Chinatown, un allenamento in compagnia con insomma, un allenatore molto valido che ci permetterà di conoscere i segreti più segreti della box. E niente, posso leggere un po' le due parole di lancio di questa iniziativa prese dalla pagina Facebook. Significativo aumento delle tariffe comunali approntato dall'ultima amministrazione per l'accesso a palestra e impianti sta rendendo i costi della promozione sportiva sempre meno sostenibili, costi che comportano rette annuali tra i 300 e i 500 euro per le famiglie degli atleti. Questa tendenza continuerebbe a incidere in modo negativo sull'accessibilità allo sport inteso come diritto universale. Infatti, a fronte del fallimento di molte piccole realtà e associazioni dilettantistiche, l'offerta sportiva sta diventando un'esclusiva concentrata nelle mani di poche grandi società specializzate che, avendo disponibilità economica, si trovano a gestire sempre più risorse e strutture. In troppe di queste ormai qualsiasi principio etico viene messo da parte per far posto a una mentalità che si pretende vincente, fondata sull'equazione qualità elevata, prezzo elevato. Come logica conseguenza di questa deriva, una fetta crescente di popolazione con redditi bassi o insufficienti vedrà sempre più compromessa per sé o per i propri figli la possibilità di accesso alla pratica sportiva. Quadrato meticcio football, non promuovere la propria pratica sportiva come qualcosa di separato e fine a se stesso, ma come laboratorio di relazioni umane positive inserite in pieno nel tessuto sociale del rione per migliorarne la qualità della vita. Tutti i ricavi della serata saranno utilizzati per autofinanziare il progetto Quadrato Meticcio. Ecco,
va bene, con questo è tutto. Noi vi ricordiamo che andiamo in replica alle 2:30, a mezzogiorno e mezzo invece dovrebbe esserci la replica di Memoria Resistente, credo. Magari controlliamo anche su internet, se non c'è la mettiamo. E poi se no il prossimo appuntamento è domani dalle 15 non precise con la rabbia del sabato sera. Con questo è tutto e noi ci sentiamo venerdì prossimo, che sarà il 26 maggio 2017, quindi non ci resta altro che salutarvi.